Buona domenica cari amici e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 22esima puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò di allergie e come trattarle secondo gli scritti medievali di Sant'Eldegarda di Bingen. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore. Con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Sant'Eldegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa cattolica. Oggi parleremo quindi di allergie, un argomento molto attuale, specialmente in questa stagione nella quale moltissime persone soffrono di reazioni allergiche acute o croniche, specialmente riniti e forme asmatiche, ma anche congiuntiviti. In una delle puntate precedenti avevamo già trattato l'importantissimo collegamento tra le reazioni allergiche e le funzioni della membrana delle cellule che compongono il lume intestinale. Questa membrana è stata programmata dal creatore come una barriera selettiva perché i nutrienti la attraversino per ritornare nel circolo sanguigno ed essere quindi riutilizzati, mentre le tossine non devono attraversare questa membrana e quindi devono essere eliminate con le feci. Questo quindi sarebbe il funzionamento fisiologico, cioè normale, della membrana delle cellule intestinali. Ma quando questa membrana è danneggiata e le tossine, genericamente tutte le tossine, non vengono eliminate ma riassorbite nel circolo sanguigno, vengono innescate inizialmente delle reazioni allergiche che possono colpire questo o quell'organo, ma possono anche diventare croniche, trasformandosi in vere e proprie malattie autoimmuni che poi sono più difficili da estirpare perché sono multiorgano. Quindi queste tossine si spargono un po' in tutti gli organi, ma vengono riconosciute come non self, come non appartenenti al corpo e quindi aggressori pericolosi, ma essendo sparse dappertutto, tutti gli organi subiscono questo attacco di reazione allergica, reazione a un'invasione nemica, così viene considerata. Teniamo conto che le malattie autoimmuni sono circa 10.000 e tutte provengono da una disfunzione della funzione di riassorbimento o eliminazione, quindi questa barriera della membrana cellulare delle cellule del lume intestinale e dell'intestino, dicevo riassorbimento e eliminazione dei nutrienti e delle tossine a livello appunto dell'intestino. Da ciò si intuisce molto bene quanto sia importante la funzionalità intestinale in relazione alle allergie e anche alle malattie autoimmuni. Il corpo può generare reazioni allergiche dopo essere stato messo in contatto con vari tipi di sostanze. Ci sono quindi diversi tipi di allergie. Le allergie ai pollini, agli acari della polvere domestica, alle muffe, al veleno degli insetti, adesso faccio degli esempi, al lattice, ma ci sono anche allergie alimentari e intolleranze alimentari. Quindi il ventaglio di possibilità è veramente molto molto ampio. Ma esattamente che cosa sono le allergie? Sono un vero e proprio malfunzionamento del sistema immunitario. Infatti la maggior parte degli allergeni, cioè le sostanze che scatenano una reazione allergica del sistema immunitario, sono prodotti naturali, come per gli animali, pollini, alimenti, metalli pesanti, per esempio, che vengono a contatto con le mucose delle aperture del corpo, gli occhi, il naso, la bocca, eccetera. In queste zone del corpo sono molto numerosi dei complessi sistemi e anche dei meccanismi, quindi, che coinvolgono proprio il sistema immunitario e che riconoscono questi allergeni, li classificano come agenti pericolosi, quindi, e li isolano per neutralizzarli. Detto così, sembrerebbe un processo molto semplice, ma in realtà è davvero molto, ma molto complesso e prevede molti step, molti stadi, anche perché la costruzione dell'anticorpo è specifica per ogni allergene, quindi questo anticorpo deve essere costruito pezzo per pezzo su misura. Il che prevede anche delle tempistiche, oltre che una fatica per il corpo. Il sistema immunitario ha anche una memoria a lungo termine molto efficace, per cui ad una successiva esposizione allo stesso agente patogeno, allo stesso allergene, la risposta immunitaria specifica, cioè quella per cui è già stato precedentemente costruito un anticorpo ad hoc su misura, questa risposta immunitaria è molto più pronta, molto più veloce che non nel primo stadio di aggressione di questo allergene. Ecco perché di solito non ci si ammala di nuovo a causa dello stesso agente patogeno, perché proprio il sistema immunitario l'ha già riconosciuto e l'ha già neutralizzato una volta e ora lo rifarà, ma immediatamente. Alcuni virus e batteri però hanno la specialità di mutare e quindi questa mutazione continua fa sì che il riconoscimento e la preparazione ad hoc di questi anticorpi per ciascuno di questi antigeni, di questi virus o batteri, sia di volta in volta nuovo. E questo è proprio quello che succede con i virus dell'influenza. Il sistema immunitario si allena, per così dire, fin dall'infanzia. Infatti, tutte le volte che i bambini piccoli mettono in bocca le manine un po' sporchine oppure qualunque oggetto o giocattolo, è proprio un esempio di un allenamento del sistema immunitario. Pensate, quando un bambino ancora non cammina, gattona e vuole sperimentare e scoprire un po' tutto. Questo allenamento del sistema immunitario nei bambini è assolutamente positivo e necessario. Non bisogna per forza sterilizzare il ciuccio quando cade per terra, oppure intervenire immediatamente con antibiotici in caso di febbre in fase iniziale, ma si interviene farmacologicamente solo a determinate condizioni, altrimenti si rischia proprio di inibire il sistema immunitario, che ha bisogno di questo allenamento di riconoscimento e di costruzione degli anticorpi. Paradossalmente, infatti, si ammalerà più frequentemente un bambino che cresce in esagerate condizioni di attenzione in termini di pulizia, igiene esagerata, addirittura sterilità continua degli oggetti e dei giocattoli. Qui sta proprio il punto. Questo eccesso di igiene, di attenzione e tutto può essere proprio un fattore scatenante della predisposizione alle allergie. Pensate che uno studio scientifico ha riportato che i bambini cresciuti nelle fattorie hanno minore predisposizione per le allergie, eppure immaginatevi con quali parassiti e batteri e virus e funghi eccetera vengono in contatto ogni giorno, per non parlare anche di tutto il discorso dei pollini eccetera. Naturalmente con ciò non bisogna concludere che allora da domani smettiamo tutti di fare le pulizie, no, assolutamente no, ma certamente non bisogna vivere in uno stato mentale di igiene quasi ossessiva. Altri fattori di aumento della predisposizione alle allergie sono l'alimentazione e il conseguente cambiamento della flora intestinale qualora questa alimentazione non sia corretta. Riguardo all'alimentazione, abbiamo già sentito nella seconda puntata di questa rubrica quanto sia importante la genuinità degli alimenti in termini, per esempio, di stagionalità e anche di zona di origine, nel senso che è meglio che vengano consumati il più vicino possibile al luogo dove sono cresciuti, anche per evitare additivi come antimuffa, di solito usati per il trasporto di questi alimenti se provengono da paesi lontani. Pensate ad esempio le banane. Per chi vive al nord, perché so esserci, credo in Sicilia, no? Dei bananeti. In Lombardia è impossibile, ma anche in tutto il nord. Quindi queste banane vengono sottoposte a dei veri trattamenti antimuffa, che tra l'altro molto spesso sono anche vietati, e non sono vietati a caso, perché sono nocivi. Sempre riguardo all'alimentazione, i paesi più civilizzati e con ritmi di vita più veloci hanno anche alimenti più processati rispetto a paesi in via di sviluppo, dove i cibi sono più semplici e i piatti meno elaborati. Il nostro sistema immunitario è pensato per alimenti genuini e non rimaneggiati, a volte purtroppo anche geneticamente, per ottenere una resa migliore della pianta, di tutta la piantagione, e quindi un discorso di mero fatturato, a discapito però della nostra salute. L'80% del sistema immunitario risiede nell'intestino, che viene a contatto con moltissimi agenti patogeni, quindi, i quali normalmente vengono eliminati come tossine, in quanto la membrana fa da barriera, come abbiamo detto, e quindi vengono evacuati con le feci. Ma quando, per esempio, questa membrana non è completamente integra, succede che queste tossine rientrano nel flusso sanguigno. Quando la flora intestinale, inoltre, non è sana, la membrana, quindi, non ha più quelle capacità selettive di barriera e non riesce più ad essere quella dogana insormontabile per gli agenti patogeni, i quali quindi, ripeto perché è importante, rientrano nel circolo sanguigno quando non dovrebbero assolutamente, scatenando la reazione allergica che si esprime in diversi modi sulla pelle, sulle mucose in generale e specialmente anche nel sistema respiratorio. La composizione della flora batterica è molto importante e quindi deve essere eseguita attraverso l'esame delle feci. I sintomi tipici delle allergie li riconosciamo subito: dermatiti, rossori, gonfiori, pruriti, raffreddori da fieno, attacchi di asma, occhi che bruciano, eccetera. I nostri cinque organi di senso, gusto, olfatto, tatto, udito e vista, sono collegati attraverso fasci nervosi agli organi interni e quindi le allergie della pelle possono essere curate anche attraverso i cinque sensi. Attraverso gli occhi, Sant'Ildegarda propone la terapia del colore e della luce. Attraverso il naso, l'aromaterapia. Attraverso la bocca, la terapia nutrizionale, cioè la dieta adatta. Attraverso il tatto, cioè la pelle, l'utilizzo di unguenti, impacchi, bagni, saune, coppettazione. Inoltre, è anche importante il movimento attraverso lo sport o la danza. Lo stato d'animo del soggetto allergico condiziona il grado della reazione allergica, come nel caso ad esempio della neurodermite. La stessa parola neurodermite ci fa intuire che nervi e pelle sono strettamente correlati. Quindi anche lo stato d'animo e lo stato di salute della pelle lo sono. Lo stesso accade al soggetto asmatico, nel quale stati di demotivazione, oppure stress, oppure paura, acuiscono le crisi respiratorie attraverso la broncocostrizione durante queste stesse crisi. Il problema dello stato psicologico del paziente non è un punto secondario da sottovalutare, perché esso stesso alimenta l'entità della reazione allergica, la quale a sua volta alimenta lo stato psicologico di insofferenza alla situazione e così via. Pensate a questo discorso applicato ai bambini. I bambini hanno un grande ostacolo, perché devono imparare con queste terapie di cui vi parlerò fra poco, per esempio, a rinunciare ad alcuni cibi, quando tutti gli altri bimbi invece non devono rinunciare. Oppure seguire delle terapie che possono essere un peso per loro, senza avere la maturità di un adulto. Ma fermiamoci un istante per riprendere dopo la pausa musicale. A dopo. Rieccoci ritrovati in questa rubrica La medicina di Dio, in cui oggi parliamo delle allergie. Nella prima parte abbiamo raccontato un po' in maniera divulgativa che cos'è un'allergia e quali sono i meccanismi che la caratterizzano, ma ora veniamo ai rimedi che propone Santa Ildegarda di Bingen, che sono basati sulla stimolazione del sistema immunitario in modo che il corpo esca da questo loop di allergia e di infiammazione, eccetera, e da questa spirale con le sue stesse forze. Sant'Ildegarda propone addirittura, sentite un po', 37 ricette diverse solo per curare le malattie della pelle. Altre 6 per le altre allergie: raffreddori da fieno, sinusite, congiuntivite, rinite e quant'altro. Evidentemente non vi racconterò tutte e quante queste vie terapeutiche, ma qualche esempio sì. E sappiate però che le proposte ci sono e sono davvero tantissime. Dato che abbiamo appena menzionato l'importanza dello stato psicologico del paziente allergico, Sant'Eldegarda correla il nostro stato di salute con 35 vizi e virtù e il digiuno, che è sia il mezzo d'elezione per l'allenamento spirituale delle virtù alla volontà del malato, sia la via che consente al corpo la depurazione dalle tossine. Spesso le allergie che interessano la pelle sono il risultato di un'alimentazione e di uno stile di vita poco sano, per cui lo stomaco e l'intestino sono proprio i primi bersagli. Quindi viene anche alterata la flora intestinale e di conseguenza tutto ciò che abbiamo detto prima riguardo alla barriera che è costituita dalle cellule e dalla membrana delle cellule intestinali, che quindi non funziona più. Ecco perché il primo passaggio per guarire deve essere la purificazione dell'intestino, come abbiamo già d'altra parte raccontato nella 14ª puntata di questa rubrica, attraverso l'utilizzo del finocchio montano, dell'elettuario di pere e i semi di psillio. La purificazione dell'intestino è fondamentale per la cura delle allergie cutanee, perché agisce dall'interno eliminando le cause che la provocano. Poi i vari trattamenti esterni sulla pelle sono aggiuntivi e sono fattori di accelerazione della risoluzione della malattia allergica. Ma il metodo principe e il primo da eseguire è proprio la pulizia intestinale. È davvero imprescindibile. Non speriamo di guarire con una cremina, perché è un'illusione. Specialmente poi se la malattia allergica cutanea è già presente da tempo o addirittura cronicizzata, bisognerà anche avere pazienza con le tempistiche, anche se noi del XXI secolo siamo abituati ad ottenere risultati subito, ma in questo caso il tempo vedrete che premierà la vostra costanza nel seguire i rimedi. Infatti la difficoltà spesso sta proprio nell'incostanza. Ma vediamo un attimo come agire. Quindi abbiamo detto che il punto 1 è proprio la pulizia dell'intestino. E ripeto proprio quali sono questi tre metodi. L'utilizzo del finocchio montano, si tratta di preparare degli infusi da bere molto spesso, ma anche di masticare i semi di finocchio alla mattina, per esempio. L'elettuario di pere, che è proprio un rimedio preparato anche in casa con un certo procedimento, una purè di pere e una mistura di tre erbe che vengono aggiunte a questa purea oppure che viene assunta alla sera, a pranzo e al mattino, quindi tre volte al giorno. E poi il terzo rimedio è proprio quello di assumere i semi di psillio, che sono dei semini che producono a contatto con l'acqua per immersione prolungata. Lo dico sottolineato perché molti pensano di immergere per un minuto i semi di psillio e poi di bere tutto il composto, ma non è così che funziona. Come vi dicevo nella puntata sulla digestione, i semi di psillio hanno bisogno di un po' di tempo, perché queste cuticole durissime devono ammorbidirsi e produrre questo gel che è proprio la cura che ammorbidisce le feci e cura le pareti dell'intestino. E questo gel è l'acqua trasformata dalle sostanze è liberate dalle cuticole, ma quindi ci vuole calma e gesso, come si suol dire. Il secondo punto è l'alimentazione. Qui sarà bene prendere qualche appunto, perché se no si rischia di perdere qualche rimedio, ma non temete, perché potrete riascoltare tranquillamente la puntata quando verrà caricata sul sito di Radio Buon Consiglio, ma anche sul mio. Bisognerà che si eliminino i cosiddetti veleni in cucina che abbiamo già nominato altre volte, ma ve li ricordo: il porro, le prugne, le susine, le pesche, le albicocche, le fragole, non piangete mi raccomando, i semi di lino, i mirtilli neri, quindi attenzione a non confondere i semi di lino con i semi di psiglio di cui abbiamo parlato prima, sono due cose molto diverse, i mirtilli neri, le lenticchie, i cetrioli, le patate, i peperoni, i pomodori, le melanzane, che sono tutte le solanacee, e aggiungo personalmente anche caffè e cioccolato. Non sono da dimenticare nemmeno i peperoncini, ma anche tutte quelle spezie che non solo insaporiscono, ma sono proprio piccanti. Eliminiamo anche temporaneamente, perché poi queste cose verranno reintrodotte lentamente dopo che la malattia sarà passata, eliminiamo temporaneamente i latticini proprio da latte vaccino e li sostituiamo con latticini da latte di capra. Ci sono degli yogurt, dei formaggi. Possiamo sostituire il latte vaccino anche con il latte di mandorla, qualora non trovassimo quello di capra, oppure perché non ci piace, per esempio. Se saltuariamente però si vuole proprio concedersi una pizza con gli amici, sarà bene portarsi dietro con sé del cumino in polvere per cospargere la mozzarella della pizza per renderla più digeribile. Questo è un piccolo trucco proprio da medico e degardiano. Le verdure crude non sono per niente positive, ma neanche quando si è sani. Prendete l'abitudine di lasciarle marinare o con il nostro classico condimento mediterraneo di olio e aceto con un po' di sale, oppure olio, aceto e limone. Date il tempo alla verdura cruda di marinarsi, 5-10 minuti. Eliminate temporaneamente tutti i prodotti a base di grano, sostituendoli con il farro. Eliminate le bibite gassate, cercate infine di limitare, ma sarebbe meglio eliminare, sebbene temporaneamente, i carboidrati e gli zuccheri, che favoriscono l'ossidazione dell'organismo e la sua acidificazione. L'acidificazione del corpo, questo non lo dice De Garda, ma oramai sono informazioni risapute, favoriscono lo stato di infiammazione, per cui un soggetto allergico si troverà ad avere l'infiammazione nutrita da carboidrati e zuccheri, cosa che non va fatta mai. Ma vediamo quali sono i trattamenti esterni. La pelle andrà trattata con impacchi di semi di lino. Questi impacchi con i semi di lino sono molto importanti per alleviare il prurito anche di malattie antipatiche ostinate come la psoriasi o la neurodermite. Basterà bollire per 3 minuti 3 cucchiai di semi di lino in 2 litri d'acqua. Quindi immergere un panno che assorbirà il liquido e porre il panno leggermente strizzato, perché non coli, sull'area da trattare. Si passerà poi all'assunzione di vino di semi di psiglio, che può dare, si può dare anche ai bambini diluendolo fino al 70% di acqua, con una posologia di un bicchierino prima di ogni pasto. C'è poi la composta di mela cotta con semi di papavero, che abbiamo trattato nella puntata riguardante il sonno. È possibile anche preparare l'acqua di ametista per calmare prurito e gonfiore, oppure in caso di ferite aperte, perché per esempio ci si è grattati, si può procedere con gli impacchi di Achillea dopo essere stata utilizzata per preparare la tisana relativa, che poi naturalmente berremo. Doppio utilizzo. Apro e chiudo parentesi. L'Achillea è da considerare, da considerarsi come se fosse un cerotto fitoterapico, sia per le ferite esterne che per quelle interne, sia fisiche che spirituali. In tutto ciò, mai dimenticare il salasso ogni 2 mesi. Salasso di cui abbiamo già parlato nella 16ª puntata e che favorisce l'eliminazione della bile nera. Raramente vengono prescritti rimedi animali, non so se ci avete fatto caso. Ma se invece ci troviamo in una situazione di psoriasi, udite udite, spalmare della bile di lepre sulle parti interessate è di grande efficacia. O se preferite, c'è la salamoia di aringhe sottosale, a cui ammetto che bisogna un attimo abituarsi, un po' perché all'inizio, insomma, non hanno proprio un odore piacevolissimo. Ma come vedete i rimedi sono tanti e si può anche scegliere. Sono ottimi anche gli impacchi o i bagni di foglie di gelso, che allevia il prurito e rende la pelle molto liscia. La lisciva di cenere di pruno è un rimedio molto noto ed efficace, sempre in caso di psoriasi o di dermatiti al cuoio capelluto, anche con concomitante perdita di capelli. Questo perché la lisciva ha un pH molto basico e quindi contrasta una situazione allergica anche desquamativa. In caso invece di attacchi fungini alla pelle dei piedi, è utile spalmare le bacche di sambuco di lebbio una volta schiacciate a formare una pasta, oppure il famosissimo olio di mirto, di bacche di mirto naturalmente. E in caso di verruche useremo l'unguento alla celidonia. In caso di lipomi, l'olio alla violetta, che è facilissimo da preparare anche a casa. Ma in caso di rinite allergica, quindi qui ci spostiamo dal sistema epiteliale, che è il sistema più esteso del nostro organismo, a quello respiratorio. Quindi in caso di rinite allergica cosa si fa? Procederemo con l'elisir di scolopendrio, che non è una parolaccia, ma è un tipo di felce, per almeno 4 settimane. Oppure da ottobre ad aprile, attenzione, ottobre-aprile, la cosiddetta cura di primavera a base di elisir di assenzio, che di solito invece viene e assunta da ottobre a maggio per prevenire le malattie del raffreddamento. In molti casi i soggetti allergici con rinite ogni anno hanno trovato molto beneficio con questo elisir di assenzio, cioè la cura di primavera, ma da ottobre ad aprile. Dà anche degli ottimi risultati la fumigazione con i vapori che si sprigionano dal legno di tasso scaldato su un coccio oppure argilla posto su un fornello acceso. Oppure, in caso di prurito agli occhi, di arrossamento, le gocce di vite sono dei fantastici calmanti e disinfettanti. Anche nel caso della rinite allergica è importante la coppettazione e la desensibilizzazione del sistema immunitario attraverso passeggiate quotidiane nel verde è molto importante. Infine, una dieta integrale al farro è sempre utile preceduta dall'assunzione dell'elettuario di pere di cui abbiamo parlato prima. E se abbiamo dei disturbi allergici in gola e in bocca, bisognerà utilizzare il succo di rosa e liquirizia. E in caso di bronchite o asma, di nuovo l'elisir di scolopendrio con miele di ginepro, l'elisir di bacche di ginepro, l'elisir anche di bacche di levistico e di nuovo la coppettazione. Questo concetto finale di cui vi vorrei parlare è la giusta misura e la discrezione. Ed è un concetto che oramai conosciamo molto bene perché è collegato allo stile di vita e quindi ad avere degli orari fissi per mangiare, come dicevamo prima, per lavorare, per dormire, per lo svago, ma anche proprio per evitare gli eccessi. Ci ricordiamo infatti che trattando la puntata sul digiuno abbiamo ricordato che Santa Ildegarda stessa nelle sue epistole ricordava alle monache dei suoi conventi o di altri conventi come fosse sbagliato digiunare in maniera esagerata, perché questa è una forma di eccesso che è dannosa per il corpo, ma è dannosa anche per gli orgogliosi, perché chi digiuna eccessivamente poi ha la boria anche con se stesso di dire: sono un grande, ce l'ho fatta. E questo è assolutamente dannoso sia per il corpo che per l'anima, appunto. Il fatto di avere uno stile di vita cadenzato con orari fissi lo troviamo anche nel capitolo 3, versetto 1 di Ecclesiaste o Coelet, che infatti recita così: per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Se da una parte è vero che questi metodi di cura ci sembrano molto antichi e quindi superati o troppo distanti dalla nostra mentalità, in realtà Santa Ildegarda ci dice quanto la moderazione sia fondamentale per l'anima, per il buon funzionamento del corpo, che sappiamo bene quanto sia abitudinario. La moderazione poi dona all'anima la pace e la serenità, e d'altra parte tutte le volte che in questa puntata abbiamo sentito l'esigenza dell'eliminazione delle tossine che determinano queste reazioni allergiche, ora intuiamo anche che l'anima ha la stessa necessità di liberarsi dalle tossine del peccato con la confessione e l'intimità con Dio, cioè la preghiera. Spesso infatti i terapeuti cattolici riferiscono proprio che il sacramento della confessione e la preghiera favoriscono i rimedi ildegardiani e la guarigione specialmente dalle malattie allergiche della pelle. Pensate un po'. Di nuovo quindi abbiamo ritrovato il principio per il quale la salute dell'anima e del corpo sono strettamente connesse. Bene, penso che anche per questa puntata abbiamo ascoltato tante informazioni come un TG salute dal XII secolo al XXI a favore del nostro benessere fisico e spirituale. A risentirci, carissimi amici, a Dio piacendo, domenica prossima 17 maggio per la 23esima puntata di questa rubrica. Ave Maria, corredentrice.